La gente mi chiede sempre se conosco Tyler Durden.
Marco Pieroni e Radio Incontri in Blu vi presentano Film alla Radio.
3 minuti, ci siamo. Punto zero. Vuoi dire qualcosa per immortalare l'occasione?
Con la canna di una pistola in bocca ti esprimi solo a vocali.
Non riesco a pensare a niente.
Per un istante dimentico completamente il piano di demolizione controllato da Tyler e mi domando se quella pistola è pulita.
Ora la cosa si fa eccitante.
Il vecchio detto, uno ferisce sempre la persona amata. Vale anche al contrario. Abbiamo posti in prima fila per questo spettacolo di distruzione di massa. Il comitato demolizioni del progetto Mayhem ha avvolto i pilastri portanti di una dozzina di edifici con esplosivo al plastico. Tra 2 minuti le cariche principali innescheranno quelle nelle fondamenta e diversi isolati saranno ridotti a un cumulo di macerie. Io questo lo so perché lo sa Tyler.
2 e mezzo. Pensa a tutto quello che abbiamo concluso.
E all'improvviso mi rendo conto che tutto questo, la pistola, le bombe, la rivoluzione, ha qualcosa a che fare con una ragazza di nome Marla Singer.
Bentrovati e benvenuti a un altro appuntamento con la serie Film alla Radio. Siete con Marco Pieroni e Radio Incontri in Blu Cortona. Basato sull'omonimo romanzo di Chuck Palahniuk, il film offre una visione altamente critica del consumismo e dell'alienazione dell'uomo moderno. È stato inserito nel 2008 al 10° posto nella lista dei 500 migliori film della storia, secondo la testata giornalistica britannica Empire. Il film è uscito nelle sale cinematografiche statunitensi il 15 ottobre 1999, prima del Millennium Bug, mentre in Italia il 29 ottobre dello stesso anno. Dopo aver parlato nell'episodio 108 del film Seven del 1995 dello stesso regista David Fincher, il film di questa puntata è Fight Club.
Voglio che tu mi colpisca più forte che puoi.
Perché?
Quanto sai di te stesso se non ti sei mai battuto?
Fermi. Comincio da prima. Come molti di voi, ero incastrato.
No, non si muore di insonnia mai.
Sfogliavo cataloghi e mi domandavo quale tipo di salotto mi caratterizza come persona. Questa è la tua vita e sta finendo un minuto alla volta.
Benvenuto!
Pregavo per una vita diversa.
Sapone. Io produco e vendo saponi.
Fu così che conobbi Tyler Durden.
Dai, colpiscimi, se no perdo il coraggio.
Ecco! Ah! Mi hai colpito all'orecchio!
Tutti ce l'avevano sulla punta della lingua.
Posso partecipare?
Gli abbiamo dato un nome.
Signori, benvenuti al Fight Club. La prima regola è... non dovete parlare del Fight Club.
Dopo Fight Club tutti cominciamo a vedere le cose diversamente.
Dovrai tenermi sveglia tutta la notte.
E lei rovinò tutto.
Non è che ti piace?
No, ma che dici?
Siamo cresciuti con la televisione che ci ha convinti che saremmo diventati tutti miliardari, miti del cinema, rockstar. Ma non è così.
Lui aveva un piano. Non era chiaro lo scopo. Confidavamo in Tyler.
Dobbiamo alzare il tiro di Fight Club. Ognuno di voi ha un compito da svolgere. Comincerete a battervi con gli sconosciuti.
Non è necessario.
E perderete.
Fa male.
Cercavi un modo per cambiare la tua vita. Eccolo.
Fermo tutto.
È già fatta. Perciò sta zitto.
Ma che gioco perverso stai giocando?
Oh mio Dio.
I giovani.
Questo è troppo. No!
Alla fine mi ringrazierai.
No! No!
Il protagonista è un giovane uomo il cui vero nome non viene mai menzionato esplicitamente. Lavora come consulente nel ramo assicurativo in una delle maggiori case automobilistiche. Si tratta dello stereotipo del cittadino medio, frustrato dal lavoro, schiavo del consumismo, depresso, insonne, ansioso e stordito dal jet lag. La sua unica forma di felicità e svago è arredare il suo appartamento con un noto marchio, nel quale vive da solo. L'uomo trova un'apparente cura ai suoi problemi cominciando a frequentare, mentendo sulle sue reali condizioni di salute, gruppi di ascolto per persone affette da mali incurabili. In questo modo incontra anche Marla Singer, una giovane donna depressa che, come lui, finge di avere gravi malattie per poter frequentare i gruppi. Dato che l'uomo non riesce a essere tranquillo sapendo di avere un'altra bugiarda nei suoi stessi gruppi, le propone di dividersi le frequentazioni a settimane alterne e i due si scambiano a questo punto i numeri di telefono.
Bob aveva delle gran tettone. Quello era un gruppo di sostegno per uomini col cancro ai testicoli. Il bestione che mi stava sbavando tutto era Bob.
Siamo ancora uomini?
Sì, siamo uomini. Uomini è quello che siamo.
8 mesi fa a Bob erano stati rimossi i testicoli, poi terapia ormonale. Gli sono venute le tette perché il suo testosterone era troppo alto e il corpo ha prodotto più estrogeni. Lì stavo benissimo.
Devono riaprirmi i pettorali e drenarmi il liquido.
Tra quelle enormi tette sudate che pendevano mastodontiche, come quelle che attribuiresti a Dio.
Bene, piangi tu ora.
No, fermi, marcia indietro. Comincio da prima. Da 6 mesi non riuscivo a dormire. Non riuscivo a dormire. Non riuscivo a dormire. Con l'insonnia nulla è reale. Tutto è lontano. Tutto è una copia. Di una copia. Di una copia. Quando l'esplorazione nello spazio si intensificherà, saranno le società a dare il nome a tutto. La sfera stellare IBM, la galassia Microsoft, il pianeta Starbucks.
Questa settimana vai fuori città per occuparti di alcune zone calde.
Doveva essere martedì. Indossava la sua cravatta blu fiordaliso.
Devo deprioritare i miei attuali rapporti?
Sì.
Finché lei non comunica un cambiamento.
Questi hanno la massima precedenza. Ecco i biglietti del volo. Chiamami se trovi degli intoppi.
Era tutto pimpante. Doveva essersi fatto il suo clistere di caffè con panna. Come tanti altri, anch'io ero diventato schiavo della tendenza al nido Ikea.
Sì, vorrei ordinare la balza antipolvere di Erika Peccari.
Attenda, prego.
Se vedevo qualcosa di ingegnoso come un tavolinetto a forma di yin-yang, dovevo averlo. Il componibile personale per l'ufficio della Klipsk, la cicletta della Overtrek, il divano mashab a strisce verdi della Strin. Perfino le lampade a filo rislampa fatte di carta non candeggiata per un ambiente rilassante. Sfogliavo quei cataloghi e mi domandavo quale tipo di salotto mi caratterizza come persona. Avevo tutto, anche i piatti di vetro con piccole bolle e imperfezioni, prova che erano stati realizzati da onesti, semplici e operosi indigeni artigiani di... Dunque...
Stavo attendendo.
Una volta leggevamo pornografia, ora siamo passati ad arredomania.
No, non si muore di insonnia, mai. Neanche di narcolessia. Dormo come un sasso e mi risveglio in strani posti. Non ho idea di come ci sia arrivato.
Deve darsi una calmata.
La prego, non può darmi qualcosa?
Twinal rosso e blu, Seconal rosso squillante.
No, lei ha bisogno di sano sonno naturale. Mastichi della radice di valeriana e faccia più ginnastica.
Ehi, andiamo. Sto soffrendo.
Vuole vedere la sofferenza? Vada alla chiesa metodista il martedì sera. Veda quelli con il cancro ai testicoli. Quella è sofferenza.
Trovai la libertà. Perdere ogni speranza era la libertà.
Accidenti. Non fa niente.
Neanche i bambini dormono così bene. Divenne una droga. Il mio appartamento era al 15° piano di un casellario. Trovai la libertà. Perdere ogni speranza era la libertà.
Accidenti. Non fa niente.
Neanche i bambini dormono così bene. Divenne una droga.
Benvenuto.
Se non dicevo niente, la gente presumeva sempre il peggio.
Benvenuto, Prez. Benvenuto, Prez.
Se loro piangevano forte, io piangevo più forte. Programma di sostegno, cancro della pelle, epatite.
Adesso apriremo la porta verde, il chakra del cuore.
Non stavo morendo per davvero. Non ero affetto da cancro o parassiti. Ero il piccolo centro caldo intorno al quale si affollava la vita di questo mondo.
Durante uno dei suoi viaggi di lavoro, il protagonista conosce Tyler Durden, un eccentrico produttore e venditore di saponette, che abita nella sua stessa città. Quello stesso giorno, tornato dal lavoro, il protagonista scopre che la propria abitazione, insieme a tutti i suoi preziosi mobili, è andata distrutta in un'esplosione causata da una perdita di gas. Disperato e affidandosi al caso, telefona Tyler e decide di incontrarlo nuovamente. Dopo aver passato la serata in un locale, decidono di picchiarsi per sfogare le proprie frustrazioni e in seguito Tyler lo ospita nella propria fatiscente abitazione. Tra i due nascerà un affiatato quanto bizzarro rapporto, nel quale il protagonista si farà sempre trasportare di più dalla filosofia anarchica e libera da qualunque vincolo di Tyler, lasciando il lavoro e i gruppi, rubando grasso umano, prelevato da pelle e delle liposuzioni, dai cassonetti degli ospedali, picchiandosi abitualmente con lui e perfino bruciando il dorso della mano con delle sostanze chimiche, gesto che gli lascerà lo stesso segno che ha Tyler. Quest'ultimo nel frattempo sviluppa una controversa relazione erotica con Marla, provocando al protagonista forte gelosia sia nei confronti di Tyler, che ormai passa ore in camera con la donna, che in qualche modo anche di Marla stessa.
Il mio appartamento era al 15° piano di un casellario per vedove e giovani professionisti. Le pareti erano in cemento armato. È importante quando la vicina perde l'apparecchio acustico e guarda i quiz in TV a tutto volume, oppure quando un'eruzione vulcanica di detriti, che una volta erano mobili ed effetti personali, esplode dalla tua parete finestra e finisce fiammeggiante nella notte. Immagino che certe cose accadano.
Non c'è più niente lassù. Non può entrare nessuno nel palazzo. Ordini della polizia. Ha qualcuno da poter chiamare?
Che imbarazzo. Una casa piena di condimenti e niente cibo. Più tardi la polizia mi avrebbe informato che forse si era spenta la fiamma pilota, facendo uscire un filo di gas. Quel gas si sarebbe sparso nell'appartamento, lentamente, per giorni e giorni. Poi sarebbe scattato il compressore del frigorifero. Se me lo chiedesti adesso, non saprei dire perché lo chiamai. Tyler.
Chi parla?
Ci siamo conosciuti sull'aereo. Avevamo la stessa valigetta. Il tipo acuto.
Sì, ricordo, sì, certo.
Ho telefonato un secondo fa. Non ha risposto nessuno. Sono in una cabina, perciò...
Cioè, ti ho chiamato col 69 e non rispondo mai al telefono. Allora, che c'è?
Ecco... Non ci crederai mai.
Amico, poteva andarti peggio. Una donna poteva tagliarti il pene mentre dormivi e buttarlo via da una macchina in corsa.
Certo, può succedere. Non lo so. E che quando compri dei mobili tu dici a te stesso: non avrò mai più bisogno di comprare un divano. Qualunque cosa capiti, il problema del divano è risolto. Avevo tutto, avevo uno stereo piuttosto decente, un guardaroba che stava cominciando a diventare rispettabilissimo. Mi mancava poco per essere completo.
Cazzo, e ora è tutto sparito.
Tutto sparito.
Sparito. Sai cos'è un piumino?
Una trapunta.
Una coperta. Solo una coperta. Perché due come te e me sanno cos'è un piumino? È essenziale alla nostra sopravvivenza, nel senso cacciatore e raccoglitore? No. Allora cosa siamo?
Siamo consumatori.
Esatto, siamo consumatori. Siamo i sottoprodotti di uno stile di vita che ci ossessiona. Omicidi, crimini, povertà, queste cose non mi spaventano. Quello che mi spaventa sono le celebrità sulle riviste, la televisione con 500 canali, il nome di un tizio sulle mie mutande, i farmaci per capelli, il Viagra.
L'arredatrice...
Poche calorie.
Martha Stewart.
Fanculo Martha Stewart. Martha sta lucidando le maniglie sul Titanic, va tutto a fondo, bello. Perciò vaffanculo, tu e il tuo divanetto a strisce verdi Oma Shab della String. Io dico, non essere mai completo. Io dico, smettila di essere perfetto. Io dico, dai, evolviamoci. Le cose vadano come devono andare. Per me, forse potrei sbagliarmi. Forse è una terribile tragedia.
No, sono solo oggetti. Non è una tragedia.
Beh, hai perso un sacco di soluzioni versatili per il vivere moderno, amico.
Cazzo, hai ragione. No, non fumo. Sì, e poi la mia assicurazione coprirà tutto, perciò. Che c'è?
Le cose che possiedi, alla fine ti possiedono.
La colonna sonora del film è stata quasi interamente prodotta e interpretata dal gruppo musicale dei Dust Brothers. Le tracce della colonna sonora sono state racchiuse nell'album Fight Club Original Motion Picture Score, messo in commercio a partire dal 28 settembre del 1999. Il brano famosissimo che farà sottofondo all'ultima scena del film e ai titoli di coda è invece Where Is My Mind, celebre pezzo dei Pixies. Nelle settimane successive, dopo che le loro risse quotidiane hanno attirato diversi interessati, il protagonista viene coinvolto da Tyler nella creazione del Fight Club, un circolo segreto i cui appartenenti prendono parte a violenti combattimenti tra loro, in uno scantinato di un bar. Nonostante la prima regola del Fight Club sia «non si parla del Fight Club», il numero di partecipanti ogni sera aumenta sempre di più. Sono tutti dipendenti salariati o colletti blu, insoddisfatti della loro condizione di vita. Tra di loro c'è anche Bob, un ex bodybuilder con un tumore ai testicoli che il protagonista aveva conosciuto in uno dei gruppi di sostegno. I membri inoltre iniziano a venerare faticamente Tyler.
Un film che ha fatto la storia della fine del secolo scorso, Fight Club, pur essendo unico nel proprio genere, non è una sceneggiatura originale. Il soggetto è tratto dall'omonimo romanzo di Chuck Palahniuk. La curiosità è che sta della fonte di ispirazione dello scrittore per il romanzo. Se ve lo state chiedendo o no, in realtà non esiste un vero Fight Club da cui lo scrittore ha preso spunto. Si tratta invece di una serie di avvenimenti che hanno portato l'autore a riflettere sul livello di apatia ed egocentrismo in tutti coloro che lo circondavano. Nel film, dopo gli avvisi di copyright, c'è un secondo avviso, lasciato proprio da Tyler. Il messaggio incita lo spettatore a cambiare vita, ad abbandonare la noiosa catena di abitudini da cui veniamo condannati e ad uscire dagli schemi. All'occhio dello spettatore mediamente attento al film, si nota come Tyler Durden compare per la prima volta nel film, nella scena sull'aereo. Effettivamente però il personaggio inizia ad essere presente in maniera quasi subliminare anche in scene antecedenti, in una pubblicità alla televisione, nell'ufficio del narratore, un po' ovunque, quasi introducendo il personaggio prima di mostrarlo realmente. Ad ogni modo, si tratta di apparizioni fulminee e ad una prima visione della pellicola difficilmente notabili. In Fight Club sono presenti anche degli elementi crossover con altri cult movie. Un chiaro esempio è il numero di Marla Singer. Il personaggio nel film dà il proprio numero di telefono al narratore e questo è chiaramente visibile nella scena. Oltre ad aver ricevuto innumerevoli chiamate da parte di curiosi cinefili, questo è anche stato utilizzato dal regista Christopher Nolan nel film Memento. Pur risultando perfettamente azzeccati per il film, Brad Pitt, Edward Norton ed Elena Bonham Carter non erano le prime scelte del regista, come spesso accade. Per il ruolo di Tyler Durden era stato considerato Russell Crowe, mentre per il ruolo del narratore Matt Damon e Sean Penn erano le altre due scelte. Più travagliata fu la selezione per il ruolo di Marla Singer. Alcune attrici prese in considerazione furono Reese Witherspoon e Sarah Michelle Gellar, ma rifiutarono la parte. Winona Ryder fu anche considerata, però poi fu scartata all'ultimo a favore di Helena Bonham Carter. Nel massimizzare la condanna del consumismo vengono introdotti in tutte le scene degli elementi che ne rappresentano l'emblema. Si tratta delle tazze di Starbucks. In ogni scena, in maniera subliminale, se ne vedono almeno una. Nella mano dei colleghi del narratore, buttata per terra, è sempre presente. Altro punto fulcro, diciamo, della cultura consumistica è l'IKEA. All'inizio del film il narratore è pervaso da quel desiderio continuo di avere tutte quelle cose, fondamentalmente inutili e irrilevanti, presenti sul catalogo della multinazionale svedese. Nella scena del pugno dato dal narratore che fa inizio al Fight Club è visibile chiaramente l'espressione sorpresa di Durden. Ad essere sorpreso non fu solo il personaggio nel film, ma anche lo stesso Brad Pitt. Non era previsto che Edward Norton realmente lo colpisse. Si è trattato di un cambio all'ultimo minuto fatto dal regista e non comunicato a Brad Pitt, così da avere una reazione perfettamente spontanea. Hai capito, David Fincher?
In breve tempo, quello che era un circolo di combattenti clandestini si trasforma in un ritrovo per uomini alienati e insoddisfatti, pronti a combattere fino alla morte pur di rovesciare ciò che considerano il loro nemico giurato, la società in cui vivono, che trova la sua massima espressione nello stile di vita statunitense. Tale indirizzo culmina nella creazione di un gruppo sovversivo e nel concepimento del progetto Mayhem di stampo ecoterrorista e anarco primitivista, che vede nel suo capo, ideatore quasi profeta idolatrato, proprio Tyler, con sgomento del protagonista. Il gruppo compie diversi atti di vandalismo fino a che non arrivano ad appiccare un incendio a un palazzo e minacciare un commissario di polizia che seguiva le indagini relative agli attentati del club. Tuttavia il protagonista è sempre all'oscuro dei dettagli del progetto, cosa che lo porta, mentre i due sono in macchina, a discutere con Tyler. Tyler, per cercare di convincerlo a lasciarsi andare, gli confessa che era stato lui a innescare l'esplosione che ha distrutto il suo appartamento e poi si schianta con la macchina contro un altro veicolo parcheggiato. La mattina dopo Tyler scompare e la casa diviene il quartier generale del progetto Mayhem. In una delle incursioni del gruppo, Bob rimane ucciso da un poliziotto e diventa un martire dell'organizzazione.
Provocatorio e scioccante, ancor più nichilista che in Seven, Fincher reitera un cinema impregnato di malesseri e fobie da fine millennio, adattando il romanzo di Palahniuk. Il personaggio di Pitt è un salvatore cristologico e terrorista contro l'alienante società dei consumi, alla ricerca del dolore come catarsi che faccia sentire vivi. Diseducativa quanto affascinante, la sua elaborata religione è specchio di tempi dove l'essere umano è privato di una causa per vivere, Questa confessione ha proseliti sbeffeggiati nel loro bisogno di una guida e di regole e vorrebbe riportare alla non società, dove vigeva la legge per la sopravvivenza e il maschio era cacciatore. La complessa trama della pellicola ci mostra il disagio dell'uomo moderno, incastrato in un mondo che lo aliena, reprimendo i suoi istinti e quindi impedendo all'aggressività e alla pulsione di morte di sublimare. La scissione del protagonista è in sostanza la scissione di ciascuno di noi, condizionata a volte a reprimere i propri bisogni sull'altare delle convenzioni di una società che fa della competizione esasperata uno dei suoi valori fondanti. Per difenderci dall'angoscia, ognuno di noi si crea un falso sé che più o meno ci condiziona. L'estremo può rappresentare il nostro lato più profondo e primitivo, con il quale è sempre bene essere in dialogo. Fincher quindi utilizza questo fenomeno per una messa in scena in cui la violenza e la sua spettacolarizzazione fungono da motore narrativo di una vicenda che parte come un film satirico sulla civiltà consumistica, si attesta centralmente sul tentativo di evadere in modo anticonformista dalla monotonia e dal male di vivere, per concludersi come una meditazione sulla psiche dell'individuo e sulla sua capacità di creare fantasmi e mostri terribilmente palpabili dal suo subconscio. Fight Club diventa così l'ennesima riflessione del cinema contemporaneo sulla dissociazione mentale dell'individuo, sulla schizofrenia che pare sempre più spesso essersi impadronita di temi e linguaggio cinematografici. Il risultato è una divisione sul piano psicoanalitico tra il superio, rappresentato da Norton, ossia l'istanza di norme e principi morali codificati dalla società e dalla propria educazione, e l'ess, la parte pulsionale che tenta di soddisfare con immediatezza gli istinti, impersonata simbolicamente da Pitt. Va poi detto che nessun film come Fight Club ha saputo ergersi a guida spirituale per quel maschio moderno che già allora era in crisi di identità e si guardava attorno sperduto. E allora ecco quel seminterrato sporco in cui uomini di ogni età e classe sociale si ritrovano per picchiarsi. Lì sotto, a farsi saltare denti e costole, sono tutti uguali. Lì sotto non sono più costretti ad autodefinirsi in base ai soldi che guadagnano, le auto, le scarpe, in base a quel possesso che alla fine ti possiede. Dentro questa frase c'è tutto quello che era la società di allora, che è quella di adesso a maggior ragione. La schiavitù del cittadino che diventa consumatore e neppur più lavoratore, ma un ingranaggio della vera Matrix che ormai lo ha soggiogato. Questo lungometraggio è il grido d'aiuto di una generazione che è finita vittima di un inganno, il trionfo del postmodernismo. Scevro da ogni ideale se non quello di sperare che esista un Dio che ti faccia diventare famoso o non perdere il lavoro che odi. L'aspetto più preoccupante? 25 anni dopo tutto è diventato ancora più estremo. Il film infatti rimane spaventoso per la verità che contiene, per come si è riuscito a prevedere in parte l'andamento della modernità. A livello critico Fight Club si articola in due scuole di pensiero, contrapponendo da un lato chi lo reputa un capolavoro, esaltando il messaggio di critica verso l'alienazione e il nichilismo imperanti nello scenario occidentale, mentre dall'altro lato chi lo etichetta come un'opera che fa un uso quasi feticistico della violenza, una violenza sterile e fine a se stessa, che pone come alternativa al conformismo e al capitalismo l'instaurazione di una società pseudo-anarchica dove il caos è il solo mezzo di lotta e l'individuo è privo di identità. Tuttavia, nel film la violenza acquisisce un fine terapeutico. I protagonisti se ne servono per fuggire dal torpore della vita quotidiana e sentirsi ancora vivi, perché i pugni in faccia sono la sola cosa che gli fa tagliare il cordone ombelicale con la società consumistico-capitalista che li circonda e da cui si sentono oppressi. In conclusione, Fight Club resta tra i film più personali e liberi di David Fincher, malgrado la sua origine letteraria. Le suggestioni del romanzo di Palahniuk infatti mostrano una società americana al capolinea, che la storia del protagonista riassume al meglio su di sé. La nichilistica liberazione sembra essere l'unico rimedio possibile per reagire alla sofferenza e alle nevrosi portate da un modo di vivere che ha mostrato tutte le sue patologie. Palahniuk e Fincher fanno una disamina attenta di quel mondo, ne mostrano i feticci e le degenerazioni patologiche. Poi, nel personaggio di Darden, ne mostrano il rovescio, un'altra degenerazione, un violento anarchismo che il sistema cova dentro di sé e che contiene i germi della sua distruzione. Il risultato di tutto ciò è un film che non sbaglia un colpo, dotato di ritmo costante, coronato dalle magistrali interpretazioni dei protagonisti e da un finale ricco di spunti riflessivi non solo sul tema dell'alienazione e degli effetti delle dinamiche di gruppo e dell'indottrinamento sulle menti deboli, ma anche sul senso della vita stessa.
Il Il protagonista, sconvolto, parte alla ricerca di Tyler e di una risposta quantomeno plausibile a quanto stia accadendo e quale sia il passo successivo del piano Mayhem. In ogni città in cui arriva continua ad avere una fortissima impressione di déjà vu e non riesce a trovare nessuno disposto ad aiutarlo. In ogni città in cui va, però, scopre che Tyler è riuscito a creare diverse filiali del Fight Club, cosa che rende il gruppo terrorista ormai un fenomeno di dimensione nazionale. Neanche però con le diverse persone divenute membri del Fight Club e del progetto Mayhem che incontra, riesce a ottenere di capire dove si trova Tyler, anche se tutti lo conoscono e lo rispettano chiamandolo Signore. Quando uno degli adepti lo chiama Signor Darden e gli spiega che era già stato in quel locale la settimana prima, il protagonista capisce che tutti credono che egli sia Tyler. Quella notte il protagonista, in preda alla confusione, chiama Marla e le chiede se hanno mai fatto sesso e lei risponde che lo hanno fatto più di una volta e che non ne può più del suo strano comportamento bipolare e incostante. Anche lei lo chiama Tyler.
Tyler Darden. Intanto questo nome ha delle origini antiche e misteriose. Valle delle bestie selvatiche. È stato associato anche a un senso di forza interiore e di determinazione. In questo film, che ha un forte significato psicologico, rappresenta la svolta nella trama del film, quando il protagonista incontra un uomo completamente diverso da lui, Tyler Darden, un individuo senza scrupoli, capace di trasgredire le regole sociali. Con lui decidono di fondare un club clandestino dove le persone possono sfogare la propria frustrazione causata da una società conformista attraverso cosa? La lotta libera. Diventa necessario individuare un luogo in cui non ci sono regole e dove viene promossa, almeno in questo film, la violenza fisica come atto di ribellione, una ribellione contro un mondo chiuso da rigidi schemi di comportamento. Solo quando subentra la figura femminile di Marla Singer si comincia a comprendere che in realtà il narratore e Tyler sono la stessa persona. Un amore autentico e reale, forse è questo la svolta nella vita di un uomo, di ciascun essere vivente. Il momento in cui il protagonista realizza che Tyler è di fatto una propria invenzione rappresenta la chiusura di un cerchio. Si libera finalmente di una doppia personalità e ritrova il proprio equilibrio mentale. Disturbo dissociativo dell'identità, un disturbo mentale che comporta l'esperienza di una disconnessione, anche temporanea, dalla realtà, una mancanza cioè di continuità tra pensieri, ricordi, azioni, identità. Le persone con questo disturbo sfuggono al mondo esterno in modo assolutamente involontario, hanno problemi di funzionamento nella vita di tutti i giorni e il protagonista di Fight Club esprime pienamente quello stato mentale, è costretto ad immaginare proprio un alter ego capace di affrontare lui la realtà impossibile per se stesso da sopportare. Si sviluppano a volte come reazione ad un trauma, servono a tenere a bada i ricordi difficili che tendono a riaffiorare e i sintomi vanno dall'amnesia, personificazione allucinatoria di identità alternativi e sono ascrivibili ad un tentativo malsano di trovare una forma di adattamento all'ambiente circostante, apparentemente capace di rimanere fedele alle aspettative sociali. Il protagonista di Fight Club in realtà soffre di un profondo disadattamento che lo porta a rifugiarsi in un mondo così distorto ed irreale. Amnesia dissociativa, disturbo dissociativo dell'identità, disturbo di depersonalizzazione, derealizzazione, un distacco continuo o episodico da se stessi. Insomma, come direbbe il sociologo Bowman, ci troviamo in una società, questa, che ci porta ad una dissociazione, dove il consumismo sfrenato, dove il rendersi sempre perfetto tra i collegamenti e le possibilità di conoscenza attraverso le vie sociali, telematiche, digitali, rappresentano uno sforzo troppo forte per la mente umana. E solo il ritornare attraverso una storia d'amore reale, fisica, forte, consente di chiudere il cerchio, di abbandonare la dissociazione, di tornare felicemente nella realtà. L'amore. Where is my mind? Il celebre brano dei Pixies, che fa da colonna sonora all'ultima scena del film, e le parole di Tyler che ti girano in testa. La pubblicità ci fa inseguire le macchine e i vestiti, fare lavori che odiamo per comprare cazzate che non ci servono. Siamo i figli di mezzo della storia. Non abbiamo né la grande guerra né la grande depressione. La nostra grande guerra è quella spirituale. La nostra depressione è la nostra vita. Siamo cresciuti con la TV che ci ha convinto che un giorno saremmo divenuti miliardari, divi del cinema, rockstar. Ma non è così. E lentamente lo stiamo imparando. Siamo consumatori, siamo i sottoprodotti di uno stile di vita che ci ossessiona. Omicidi, crimini, povertà, queste cose non mi spaventano. Sai cosa mi spaventa? Le celebrità sulle riviste, la TV con 500 canali, il nome di un tizio sulle mie mutande, le cose che possiedi alla fine ti possiedono. E invece, in un rapporto amoroso, non possiedi nulla. Dai tutto te stesso e neanche te ne accorgi. E allora la depressione fa spazio alla condivisione. E allora la paura lascia lo spazio al sostegno dell'altro. E allora il senso di vuoto si riempie affannosamente dei vizi e dei difetti dell'altro. E così la scissione di ciascuno di noi da noi diventa solo un ricordo, uno di quei ricordi che ti assillavano la mente. E allora esci dal gruppo dei social, se non per farti due risate.
Improvvisamente Tyler si materializza nella camera d'albergo in cui il protagonista alloggia e gli rivela che Tyler Durden è solo un'invenzione del protagonista, appunto. Avendo da mesi forti problemi di insonnia, il giovane aveva iniziato a produrre sapone e svolgere diversi altri lavori per passare il tempo, fino a prendere in affitto la casa fatiscente e diroccata per farne il suo laboratorio. Le sue frustrazioni e la depressione lo avevano poi portato a elaborare le proprie idee contro la società. Nella sua follia, egli ha sviluppato una doppia personalità. Tyler Durden non è altro che il suo alter ego, l'incarnazione di tutto ciò che è sempre voluto essere e tutto ciò che Tyler aveva fatto e detto fino a quel momento. In realtà lo aveva fatto e detto lui. Lui era Tyler Durden. Tornato alla casa ormai vuota, scopre finalmente i dettagli dell'operazione e che verranno attuati quella notte. Spaventato dalle conseguenze estreme dell'attuazione del progetto Mayhem, il protagonista denuncia alla polizia di essere il capo dei numerosi circoli legati alle lotte clandestine e di avere intenzione di far esplodere i più importanti istituti di credito della città al fine di ristabilire la parità di debito tra le persone e di creare caos. Non appena il detective Stern, che lo stava interrogando, esce dalla sala degli interrogatori, alcuni poliziotti si rivelano anch'essi membri del progetto Mayhem e catturano il protagonista con l'intento di recidergli i genitali. Lo stesso ordinò, mentre impersonava Tyler, che se per caso un membro anche dello stesso capo li avesse traditi, quella sarebbe stata la punizione. In seguito a una distrazione, però, il protagonista si libera, prende una pistola e si dirige verso l'istituto centrale, dove riesce a disinnescare la prima bomba.
Ascolti, lei mi deve arrestare. Sono il capo di un'organizzazione terroristica responsabile di numerosi atti di vandalismo e di assalti in tutta la città. Nella zona metropolitana, con qualche centinaio di membri. E sono già spuntate sedi in altre 5 o 6 grandi città. È strettamente irregimentata l'organizzazione, con molte cellule capaci di operare in modo del tutto indipendente da un comando centrale. Senta, ora vada alla casa. Va bene, 1537 di Paper Street. È il nostro quartier generale. Sul retro, seppellito nel giardino, troverà il corpo di Robert Paulson. Nello scantinato troverà delle vasche da bagno usate molto recentemente per fare grandi quantità di nitroglicerina. Penso che il piano sia far saltare in aria le sedi delle società di carte di credito e il palazzo della TRW.
Perché questi edifici? Perché le società di carte di credito?
Se si cancella la traccia dei debiti, allora torniamo tutti a zero. Si crea il caos totale.
Continuate voi. Devo fare una telefonata.
Ammiro quello che sta facendo.
Cosa?
Lei è veramente coraggioso.
Lei è un genio, signore.
Aveva detto che se qualcuno interferiva col progetto Mayhem, perfino lei, dovevamo tagliargli le palle.
È inutile ribellarsi.
È un gesto davvero magnifico, signor Darden. Servirà da esempio.
Ragazzi, state commettendo un grosso sbaglio.
Sì, doveva dire così.
Io non sono Tyler Darden.
E doveva dire anche questo.
D'accordo, sono Tyler Darden. Ascoltatemi, vi do un ordine preciso. Interrompiamo la missione all'istante.
Ha detto che avrebbe parlato così.
Cazzo, siete imbecilli! Siete agenti di polizia!
Qualcuno sta cronometrando.
No!
Stia zitto, cazzo! Accidenti.
Sì?
Sai, alcune di queste informazioni trovano riscontro. Mm-hmm. Andiamo a quella casa di Paper Street.
Vengo subito.
Bene.
Vieni.
Lo tengo.
Signor
Darden, la smetta di ribellarsi. Ci farà ritardare.
Dov'è l'elastico?
Allontanatevi! Molla quel coltello! Mollalo! Indietro. Faccia a terra, tutti e due, forza! Mettetevi faccia a terra. La prima persona che esce da questa porta si becca un'insalata di piombo, avete capito?
Cominciai a correre, finché i muscoli non mi bruciarono e le vene non pomparono acido da batteria. Poi continuai a correre.
Che cazzo ci fai? In giro in mutande. Sembri un pazzo scatenato.
No, ti ho beccato. So cosa sta succedendo qui.
Beh, andiamo allora. Un posto da cui si vede tutto. Come la pay per view.
All'istituto centrale ritrova Tyler furioso per la sua intromissione. Dopo una colluttazione con il suo alter ego, il protagonista si spara in bocca per stroncare la vita di entrambi. Tyler muore, ma per il protagonista la ferita non è mortale. Raggiunto da Marla e da alcuni membri del Fight Club, che l'avevano trascinata nel palazzo in quanto testimone scomoda, il protagonista chiede agli altri delle bande della sua ferita, delle bende, e di aspettarlo di sotto mentre assiste assieme alla donna al crollo degli istituti di credito e del palazzo della TRW, in cui erano state piazzate le bombe, prendendole la mano e rassicurandola che da quel momento in poi sarebbe andato tutto bene. E io vi ringrazio. Ringrazio Silvia in redazione per i preziosi interventi, Lucia Pareti, Mariangela Ungaro, compositrice e autrice del libro Cinema d'Ascolto, Fernanda Cherubini, Giulio Tiezzi per la critica. Ringrazio l'illustratrice Bruna Jacopino, che ha realizzato la fantastica copertina anche di questo podcast. Cercate i suoi lavori su Instagram e Facebook alla pagina Senza Troppo Rumore. Vi ricordo che potete ascoltare le puntate della serie su radioincontri.org, su marcopieroni.it o anche cercando su Google, su Spotify, insomma, il podcast Film alla Radio. Alla prossima puntata!
Dove sono gli altri?
Che succede? Signore!
Sta bene, signore?
Sì, sto bene.
Ha un aspetto terribile, signore. Che è successo?
Ah, niente. Non fa niente.
Oh, no, no, signore. È vero. Lei ha un aspetto terribile. Le occorre assistenza medica.
Sto bene. No. Sentite, sto bene. Va tutto bene.
Sono minuta! Un po' di delicatezza!
Lasciatela andare.
Toglimi le mani! Tu?
Ciao, Marla. Lasciatela con me e prendete la vostra roba, ci vediamo giù.
Ne è sicuro?
Ah, sì, ne sono sicuro.
Brutto cazzone, a che razza di gioco perverso stai giocando? Mi sbatti su un cazzo di... Oh mio Dio, la tua faccia.
Sì, lo so.
Ma che è successo?
Non chiederlo.
Ti hanno sparato?
Sì, mi hanno sparato.
Oh mio Dio.
Incredibile, in piedi.
Tosto, figlio di puttana.
Chi è stato?
Io, per la verità. Trova delle bende.
Ah, sì.
Ti sei sparato da solo?
Sì, ma va tutto bene, Marla. Guardami, sto benissimo. Fidati. Andrà tutto bene. In un momento molto strano della mia vita.
Un caro saluto da Lucia Pareti.
Un caro saluto da Mariangela Ungaro e Cinema d'Ascolto.
Un saluto da Fernanda Cherubini.
Un saluto da Senza Rumore.
Un saluto da Giulio Tiezzi.